ad alta voce. Maddalena Crippa legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
Nei tumulti popolari c'è sempre un certo numero di uomini che, o per un riscaldamento di passione, o per una persuasione fanatica, o per un disegno scellerato, o per un maledetto gusto del soqquadro, fanno di tutto per ispingere le cose al peggio. Propongono o promuovono i più spietati consigli, soffiano nel fuoco ogni volta che principia il languidire. Non è mai troppo per costoro, non vorrebbero che il tumulto avesse né fine né misura. Ma per contrappeso c'è sempre anche un certo numero d'altri uomini che, con pari ardore e con insistenza pari, s'adoprano per produrre l'effetto contrario. Taluni mossi da amicizia o da parzialità per le persone minacciate, altri senz'altro impulso che d'un pio e spontaneo orrore del sangue e dei fatti atroci, il cielo li benedica. In ciascuna di queste due parti opposte, anche quando non ci siano concerti antecedenti, l'uniformità dei voleri crea un concerto istantaneo nell'operazione. Chi forma poi la massa e quasi il materiale del tumulto è un miscuglio accidentale d'uomini che, più o meno per gradazioni indefinite, tengono dell'uno e dell'altro estremo. Un po' riscaldati, un po' furbi, un po' inclinati a una certa giustizia, come l'intendo loro, un po' vogliosi di vederne qualcheduna grossa, pronti alla ferocia e alla misericordia, a detestare e ad adorare, secondo che si presenti l'occasione di provar con pienezza l'uno o l'altro sentimento, avidi ogni momento di sapere, di credere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, d'applaudire a qualcheduno o d'urlargli dietro. Viva e moia sono le parole che mandan fuori più volentieri. E chi è riuscito a persuaderli che un tale non meriti d'essere squartato, non ha bisogno di spendere più parole per convincerli che sia degno d'essere portato in trionfo. Attori, spettatori, strumenti, ostacoli, secondo il vento, pronti anche a star zitti quando non sentan più grida da ripetere, a finirla, quando manchino gli istigatori, a sbandarsi, quando molte voci concordi e non contraddette abbiano detto «andiamo», e a tornarsene a casa, domandandosi l'un con l'altro cos'è stato. Siccome però questa massa, avendo la maggior forza, la può dare a chi vuole, così ognuna delle due parti attive usa ogni arte per tirarla dalla sua, per impadronirsene. Sono quasi due anime nemiche che combattono per entrare in quel corpaccio e farlo muovere. Fanno a chi saprà spargere le voci più atte, a eccitar le passioni, a dirigere i movimenti a favore dell'uno o dell'altro intento, a chi saprà più a proposito trovare le nuove che riaccendano gli sdegni o gli affievoliscano, risveglino le speranze o i terrori, a chi saprà trovare il grido che, ripetuto dai più e più forte, esprima, attesti e crei nello stesso tempo il voto della pluralità per l'una o per l'altra parte. Tutta questa chiacchierata si è fatta per venire a dire che nella lotta tra le due parti che si contendevano il voto della gente affollata alla casa del vicario, l'apparizione d'Antonio Ferrer diede quasi in un momento un gran vantaggio alla parte degli umani, la quale era manifestamente al di sotto e, un po' più che quel soccorso fosse tardato, non avrebbe avuto più né forza né motivo di combattere. L'uomo era gradito alla moltitudine per quella tariffa di sua invenzione così favorevole a compratori e per quel suo eroico star duro contro ogni ragionamento in contrario. Gli animi già propensi erano ora ancor più innamorati dalla fiducia animosa del vecchio che senza guardie e senza apparato veniva così a trovare, ad affrontare una moltitudine irritata e procellosa. Faceva poi un effetto mirabile il sentire che veniva a condurre in prigione il vicario. Così il furore contro costui, che si sarebbe scatenato peggio chi l'avesse preso con le brusche e non gli avesse voluto conceder nulla, ora, con quella promessa di soddisfazione, con quell'osso in bocca, s'acquietava un poco e dava luogo agli altri opposti sentimenti che sorgevano in una gran parte degli animi. I partigiani della pace ripresero fiato. Secondavano Ferrer in 100 maniere, quelli che si trovavano vicini a lui eccitando e riecitando con loro il pubblico applauso e cercando insieme di far ritirare la gente per aprire il passo alla carrozza, gli altri applaudendo, ripetendo e facendo passare le sue parole o quelle che a loro parevano le migliori che potesse dire, dando sulla voce ai furiosi ostinati e rivolgendo contro di loro la nuova passione della mobile adunanza. «Chi è che non vuole che si dica viva Ferrer? Tu non vorresti, che il pane fosse a buon mercato?» Sono birboni che non vogliono una giustizia da cristiani e c'è di quelli che schiamazzano più degli altri per far scappare il vicario. In prigione il vicario, viva Ferrer, largo a Ferrer! E crescendo sempre più, quelli che parlavano così, s'andava a proporzione abbassando la baldanza della parte contraria, di maniera che i primi dal predicare vennero anche a dar sulle mani a quelli che diroccavano ancora, a cacciarli indietro, a levar loro dall'unghie gli ordigni. Questi fremevano, minacciavano anche, cercavano di rifarsi, ma la causa del sangue era perduta. Il grido che predominava era «Prigione! Giustizia! Ferrer!» Dopo un po' di dibattimento, coloro furono respinti. Gli altri si impadronirono della porta e per tenerla difesa da nuovi assalti e per prepararvi l'adito a Ferrer e alcuno di essi mandando dentro una voce a quelli di casa, fessure non ne mancava, gli avvisò che arrivava soccorso e che facessero star pronto il vicario per andar subito in prigione. Avete inteso? Ecco il Ferrer che aiuta a far le gride, domandò ad un nuovo vicino il nostro Renzo, che si rammentò del vidit Ferrer che il dottore gli aveva gridato all'orecchio facendoglielo vedere in fondo di quella tale. «Già, il gran cancelliere», gli fu risposto. «È un galantuomo, non è vero? E come se è un galantuomo? È quello che aveva messo il pane a buon mercato e gli altri non han voluto e ora viene a condurre in prigione il vicario che non ha fatto le cose giuste». Non fa bisogno di dire che Renzo fu subito per Ferrer. Volle andargli incontro addirittura. La cosa non era facile, ma con certe sue spinte e gomitate da alpigiano riuscì a farsi largo e a arrivare in prima fila, proprio di fianco alla carrozza. Era questa già un po' inoltrata nella folla e in quel momento stava ferma per uno di quegli incagli inevitabili e frequenti in un'andata di quella sorte. Il vecchio Ferrer presentava ora all'uno, ora all'altro, sportello, un viso tutto umile, tutto ridente, tutto amoroso. Un viso che aveva tenuto sempre in serbo per quando si trovasse alla presenza di Don Filippo IV. Ma fu costretto a spenderlo anche in questa occasione. Parlava anche, ma il chiasso e il ronzio di tante voci, gli evviva stessi che si facevano a lui, lasciavano ben poco e a ben pochi sentir le sue parole. S'aiutava dunque coi gesti, ora mettendo la punta delle mani sulle labbra a prendere un bacio che le mani, separandosi subito, distribuivano a destra e a sinistra in ringraziamento alla pubblica benevolenza, ora stendendole e muovendole lentamente fuor d'uno sportello per chiedere un po' di luogo, ora abbassandole garbatamente per chiedere un po' di silenzio. Quando ne aveva ottenuto un poco, i più vicini sentivano e ripetevano le sue parole. «Pane, abbondanza, vengo a far giustizia, un po' di luogo, di grazia!» Sopraffatto poi e come affogato dal fracasso di tante voci, alla vista di tanti visi fitti, di tant'occhi addosso a lui, si tirava indietro un momento, gonfiava le gote, mandava un gran soffio e diceva tra sé: «Por mi vida, che de gente! Viva Ferrer! Non abbia paura! Lei è un galantuomo! Pane! Pane!» «Sì, pane! Pane!» rispondeva Ferrer. «Abbondanza! Lo prometto io!» e metteva la mano al petto. «Un po' di luogo!» aggiungeva subito. «Vengo per condurlo in prigione, per dargli il giusto castigo che si merita!» e soggiungeva sottovoce: «Si è sculpabile!» Chinandosi poi innanzi verso il cocchiere, gli diceva in fretta: «Adelante, Pedro, si puedes!» Il cocchiere sorrideva anche lui alla moltitudine, con una grazia affettuosa, come se fosse stato un gran personaggio, e con un garbo ineffabile dimenava adagio la frusta, a destra e a sinistra, per chiedere agli incomodi vicini che si ristringessero e si ritirassero un poco. «Di grazia», diceva anche lui, «signori miei, un po' di luogo, un pochino, appena appena da poter passare». Intanto i benevoli più attivi s'adopravano a far fare il luogo chiesto così gentilmente. Alcuni davanti ai cavalli facevano ritirare le persone con buone parole, con un mettere le mani sui petti, con certe spinte soavi. «In là, via, un po' di luogo, signori!» Alcuni facevano lo stesso delle due parti della carrozza perché potesse passare senza arrotar piedi né ammaccar mostacci, che, oltre il male delle persone, sarebbe stato porre a un gran repentaglio l'auge d'Antonio Ferrer. Renzo, dopo essere stato qualche momento a vagheggiare quella decorosa vecchiezza, conturbata un po' dall'angustia, aggravata dalla fatica, ma animata dalla sollecitudine, abbellita, per dir così, dalla speranza di togliere un uomo alle angosce mortali, Renzo, dico, mise da parte ogni pensiero d'andarsene e si risolvette d'aiutare Ferrer e di non abbandonarlo finché non fosse ottenuto l'intento. Detto fatto, si mise con gli altri a far largo, e non era certo dei meno attivi. Il largo si fece. «Venite pure avanti», diceva più d'uno al cocchiere, ritirandosi o andando a fargli un po' di strada più innanzi. «Adelante, presto, con giudizio», gli disse anche il padrone, e la carrozza si mosse. Ferrer, in mezzo ai saluti che scialacquava al pubblico in massa, ne faceva certi particolari di ringraziamento, con un sorriso di intelligenza, a quelli che vedeva adoprarsi per lui, e di questi sorrisi ne toccò più d'uno a Renzo, il quale, per verità, se li meritava, e serviva in quel giorno il gran cancelliere meglio che non avrebbe potuto fare il più bravo dei suoi segretari. Al giovane montanaro, invaghito di quella buona grazia, pareva quasi d'aver fatto amicizia con Antonio Ferrer. Quella carrozza, una volta incamminata, seguitò poi più o meno adagio e non senza qualche altra fermatina. Il tragitto non era forse più che un tiro di schioppo, ma riguardo al tempo impiegatovi avrebbe potuto parere un viaggetto anche a chi non avesse avuto la santa fretta di Ferrer. La gente si muoveva davanti e di dietro, a destra, a sinistra della carrozza, a guisa di cavalloni intorno a una nave che avanza nel forte della tempesta. Più acuto, più scordato, più assordante di quello della tempesta era il frastuono. Con botte e risposte, tra le incessanti acclamazioni, tra qualche fremito, anche d'opposizione che si faceva sentire qua e là, ma era subito soffocato, ecco alla fine Ferrer arrivato alla casa, per opera principalmente di quei buoni ausiliari. Gli altri, che erano già lì con le medesime buone intenzioni, avevano intanto lavorato a fare e rifare un po' di piazza. Prega, esorta, minaccia, pigia, ripigia, incalza di qua e di là, con quel raddoppiare di voglia e con quel rinnovamento di forze che viene dal vedere vicino il fine desiderato, gli era finalmente riuscito di dividere la calca in due e poi di spingere indietro le due calche, tanto che tra la porta e la carrozza, che vi si fermò davanti, v'era un piccolo spazio vuoto. Renzo, che facendo un po' da battistrada, un po' da scorta era arrivato con la carrozza, poté collocarsi in una di quelle due frontiere di benevoli che facevano nello stesso tempo ala alla carrozza e argine alle due sponde prementi di popolo. E aiutando a trattenerne una con le poderose sue spalle, si trovò anche in un bel posto per poter vedere. Ferrer mise un gran respiro quando vide quella piazzetta libera e la porta ancor chiusa. Chiusa qui vuol dire non aperta. Del resto i gangheri erano quasi sconficcati fuori dei pilastri, i battenti scheggiati, ammaccati, sforzati e scombaciati nel mezzo, lasciavano veder fuori da un largo spiraglio un pezzo di catenaccio storto, allentato e quasi divelto, che, se vogliamo dir così, li teneva insieme. Un galantuomo s'era affacciato a quel fesso a gridar che aprissero. Un altro spalancò in fretta lo sportello della carrozza. Il vecchio mise fuori la testa, s'alzò e, afferrando con la destra il braccio di quel galantuomo, uscì e scese sul predellino. La folla, da una parte e dall'altra, stava tutta in punta di piedi per vedere mille visi, mille barbe in aria. La curiosità e l'attenzione generale creò un momento di generale silenzio. Ferrer, fermatosi quel momento sul predellino, diede un'occhiata in giro, salutò con un inchino la moltitudine come da un pulpito e, messa la mano sinistra al petto, gridò «Pane e giustizia!» e Franco, diritto, togato, scese in terra tra le acclamazioni che andavano alle stelle. Intanto quelli di dentro avevano aperto, ossia avevano finito d'aprire tirando via il catenaccio insieme con gli anelli già mezzi sconficcati e allargando lo spiraglio appena quanto bastava per far entrare il desideratissimo ospite. «Presto, presto», diceva lui, «aprite bene che io possa entrare e voi da bravi tenete indietro la gente, non mi lasciate venire addosso, per l'amor del cielo, serbate un po' di largo, per tra poco, ehi, signori, un momento!» diceva poi ancora a quelli di dentro, «adagio con quel battente!» «Lasciatemi passare, le mie costole, vi raccomando le mie costole, chiudete ora, no, la toga!» Sarebbe infatti rimasta presa tra i battenti se Ferrer non avesse ritirato con molta disinvoltura lo strascico che disparve come la coda d'una serpe che si rimbuca inseguita. Riaccostati i battenti, furono anche riappuntellati alla meglio. Di fuori, quelli che si erano costituiti guardia del corpo di Ferrer lavoravano di spalle, di braccia e di grida a mantenere la piazza vuota, pregando in cuor loro il Signore che lo facesse far presto. «Presto, presto», diceva anche Ferrer di dentro, sotto il portico, ai servitori che gli si erano messi intorno ansanti, gridando «Sia benedetto! Ah, eccellenza! Oh, eccellenza! Eccellenza!» «Presto, presto», ripeteva Ferrer, «dov'è questo benedetto uomo?» Il vicario scendeva le scale mezzo strascicato e mezzo portato da altri suoi servitori, bianco come un panno lavato. Quando vide il suo aiuto, mise un gran respiro. Gli tornò il polso, gli scorse un po' di vita nelle gambe, un po' di colore sulle gote e corse come poté verso Ferrer dicendo «Sono nelle mani di Dio, di vostra eccellenza, ma come uscir di qui? Per tutto c'è gente che mi vuol morto!» «Venga usted conmigo!» «E si faccia coraggio, qui fuori c'è la mia carrozza, presto, presto!» Lo prese per la mano e lo condusse verso la porta facendogli coraggio tuttavia, ma diceva intanto tra sé «A chi está el busilis? Dios nos valga!» La porta s'apre. Ferrer esce il primo, l'altro dietro, rannicchiato, attaccato, incollato alla toga salvatrice come un bambino alla sottana della mamma. Quelli che avevano mantenuto la piazza vuota fanno ora, con un alzar di mani, di cappelli, come una rete, una nuvola, per sottrarre alla vista pericolosa della moltitudine il vicario, il quale entra il primo nella carrozza e vi si rimpiatta in un angolo. Ferrer sale dopo, lo sportello vien chiuso, la moltitudine vide in confuso, riseppe, indovinò quel che era accaduto e mandò un urlo d'applausi e d'imprecazioni. La parte della strada che rimaneva da farsi poteva parer la più difficile e la più pericolosa, ma il voto pubblico era abbastanza spiegato per lasciare andare in prigione il vicario. e nel tempo della fermata molti di quelli che avevano agevolato l'arrivo di Ferrer si erano tanto ingegnati a preparare e a mantenere come una corsia nel mezzo della folla che la carrozza poté, questa seconda volta, andare un po' più lesta e di seguito. Di mano in mano che s'avanzava, le due folle rattenute dalle parti si ricadevano addosso e si rimischiavano dietro a quella. Ferrer, appena seduto, si era chinato per avvertire il vicario che stesse ben rincantucciato nel fondo e non si facesse vedere per l'amor del cielo, ma l'avvertimento era superfluo. Lui, invece, bisognava che si facesse vedere per occupare e attirare a sé tutta l'attenzione del pubblico. E per tutta questa gita, come nella prima, fece al mutabile uditorio un discorso il più continuo nel tempo, il più sconnesso nel senso che fosse mai, interrompendolo però ogni tanto con qualche parolina spagnola che in fretta si voltava a bisbigliar nell'orecchio del suo acquattato compagno. «Sì, signori, pane e giustizia, in castello, in prigione, sotto la mia guardia!» «Grazie, grazie, grazie tante! No, no, non iscapperà!» «Por ablandarlos!» «È troppo giusto! Si esaminerà, si vedrà! Anch'io voglio bene a lor signori! Un castigo severo!»
«Esto lo digo por su bien!»
«Una meta giusta, una meta onesta e castigo agli affamatori! Si tirin da parte! Di grazia!» «Sì, sì, io sono un galantuomo, amico del popolo. Sarà gastigato, è vero, è un birbante, uno scellerato.»
«Perdone usted.»
«La passerà male, la passerà male.»
«Si è sculpabile.»
«Sì, sì, li faremo rigar dritto i fornai. Viva il re e i buoni milanesi, suoi fedelissimi vassalli. Sta fresco, sta fresco.»
«Animo, estamos ya quasi fuera.»
Avevano infatti attraversata la maggior calca e già erano vicini a uscire al largo del tutto. Lì Ferrer, mentre cominciava a dare un po' di riposo ai suoi polmoni, vide il soccorso di Pisa, quei soldati spagnoli che però sulla fine non erano stati affatto inutili, giacché sostenuti e diretti da qualche cittadino avevano cooperato a mandare in pace un po' di gente e a tenere il passo libero all'ultima uscita. All'arrivare della carrozza fecero ala e presentarono l'arme al gran cancelliere, il quale fece anche qui un saluto a destra e un saluto a sinistra. E all'ufficiale che venne più vicino a fargli il suo, disse, accompagnando le parole con un cenno della destra, «Beso a usted las manos». Parole che l'ufficiale intese per quel che volevano dir realmente, cioè «m'avete dato un bel aiuto». In risposta fece un altro saluto e si ristrinse nelle spalle.
«Levántese, levántese, estamos ya fuera», disse Ferrer al vicario, il quale, rassicurato dal cessar delle grida e dal rapido moto della carrozza e da quelle parole, si volse, si sgruppò, s'alzò e, riavutosi alquanto, cominciò a render grazie, grazie e grazie al suo liberatore. Questo, dopo essersi condoluto con lui del pericolo e rallegrato della salvezza, «Ah!» esclamò battendo la mano sulla sua zucca monda. «Che dirà d'esto, sua eccellenza, che ha già tanto la luna a rovescio per quel maledetto casale che non vuole arrendersi? Che dirà il conde, dunque? Che piglia ombra se una foglia fa più rumore del solito? Che dirà il re, nuestro signor? Che pur qualche cosa bisognerà che venga a risapere d'un fracasso così, e sarà poi finito?
Dios lo sabe.
Ah, per me non voglio più impicciarmene, diceva il vicario. Me ne chiamo fuori. Rassegno la mia carica nelle mani di vostra eccellenza e vo a vivere in una grotta, su una montagna, a far l'eremita lontano, lontano da questa gente bestiale.
Usted farà quello che sarà più conveniente per il servizio de su maestad, rispose gravemente il gran cancelliere.
Sua maestà non vorrà la mia morte, replicava il vicario, in una grotta, lontano da costoro.
Che avvenisse poi di questo suo proponimento non lo dice il nostro autore, il quale, dopo aver accompagnato il pover'uomo in castello, non fa più menzione dei fatti suoi. La folla rimasta indietro cominciò a sbandarsi, a diramarsi a destra e a sinistra per questa e per quella strada. Chi andava a casa a cudire anche alle sue faccende, chi si allontanava per respirare un po' al largo dopo tante ore di stretta, chi in cerca d'amici per ciarlare dei gran fatti della giornata. Lo stesso sgombero s'andava facendo dall'altro sbocco della strada, nella quale la gente restò abbastanza rada perché quel drappello di spagnoli potesse, senza trovar resistenza, avanzarsi e postarsi alla casa del vicario. Accosto a quella stava ancor condensato il fondaccio, per così dir, del tumulto, un branco di birboni che, malcontenti d'una fine così fredda e così imperfetta, d'un così gran apparato, parte brontolavano, parte bestemmiavano, parte tenevano consiglio per vedere se qualche cosa si potesse ancora intraprendere. E come per provare, andavano urtacchiando e pigiando quella povera porta che era stata di nuovo appuntellata alla meglio. All'arrivar del drappello, tutti coloro, chi diritto, diritto, chi baloccandosi e come a stento, se ne andarono dalla parte opposta, lasciando il campo libero a soldati che lo presero e vi si postarono a guardia della casa e della strada. Ma tutte le strade del contorno erano seminate di crocchi. Dove c'erano due o tre persone ferme, se ne fermavano tre, quattro, venti altre. Qui qualcheduno si staccava, là tutto un crocchio si muoveva insieme. Era come quella nuvolaglia che talvolta rimane sparsa e gira per l'azzurro del cielo dopo una burrasca. E fa dire a chi guarda in su: questo tempo non si è rimesso bene. Pensate poi che Babilonia di discorsi. Chi raccontava con enfasi i casi particolari che aveva visti, chi raccontava ciò che lui stesso aveva fatto, chi si rallegrava che la cosa fosse finita bene e lodava Ferrer e pronosticava guai seri per il vicario, chi, sghignazzando, diceva: non abbiate paura che non l'ammazzeranno, il lupo non mangia la carne del lupo, chi più stizzosamente mormorava che non si erano fatte le cose a dovere, che era un inganno e che era stata una pazzia il far tanto chiasso per lasciarsi poi canzonare in quella maniera. Intanto il sole era andato sotto, le cose diventavano tutte d'un colore e molti, stanchi della giornata e annoiati di ciarlare al buio, tornavano verso casa. Il nostro giovine, dopo aver aiutato il passaggio della carrozza, finché c'era stato bisogno d'aiuto ed esser passato anche lui dietro a quella tra le file dei soldati, come in trionfo, si rallegrò quando la vide correre liberamente e fuori di pericolo. Fece un po' di strada con la folla e ne uscì alla prima cantonata per respirare anche lui un po' liberamente.
Maddalena Crippa ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per il podcast radio3.rai.it.